Ed è arrivato il mio momento, il momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere ancora una volta all'ascolto. Ieri abbiamo iniziato con il capitolo 4 di Ezechiele. Dio aveva dato ordine a Ezechiele di prendere un mattone e di segnarci sopra Gerusalemme. Oltre a un mattone dovette prendere altro materiale, come vedremo poi dai successivi versetti dal 3 all'8 da Ezechiele, vi ricordo, capitolo 4. Prendi poi una piastra di ferro e piazzala come un muro di ferro tra te e la città. Volta la tua faccia contro di essa, sia assediata e tu cingila d'assedio. Questo sarà un segno per la casa di Israele. Poi sdraiati sul tuo lato sinistro e metti su questo lato l'iniquità della casa di Israele. Per il numero di giorni che starai sdraiato su quel lato, tu porterai la loro iniquità. Io ti conterò gli anni della loro iniquità in un numero pari a quello di quei giorni, 390 giorni. Tu porterai così l'iniquità della casa di Israele. Quando avrai compiuto quei giorni, ti sdraierai di nuovo sul tuo lato destro e porterai l'iniquità della casa di Giuda per 40 giorni. Ti impongo un giorno per ogni anno. Tu volgerai la tua faccia e il tuo braccio nudo verso l'assedio di Gerusalemme e profetizzerai contro di essa. Ecco, io ti metterò addosso delle corde e tu non potrai voltarti da un lato sull'altro finché tu non abbia compiuto i giorni del tuo assedio. Ora, Ezechiele deve prendere una piastra di ferro e piazzarla tra sé e il mattone sul quale aveva disegnato Gerusalemme per mostrare che Dio aveva fatto un muro tra lui e la città di Gerusalemme. La distruzione della città era inevitabile, non poteva essere fermata. Che modo tremendo di portare il messaggio di Dio a questa gente. Il segno del mattone dipinse l'assedio di Gerusalemme. Il secondo segno della piastra mostrò le sofferenze del giudizio divino. Il popolo avrebbe dovuto passare tra sofferenze terribili. Un terzo segno descrive delle punizioni aggiunte che dovevano venire su Gerusalemme. Esso è il segno del pane contaminato che troviamo scritto nei versetti dal 9 al 13, che ora vi vado a leggere. Prendi anche frumento, orzo, fave, lenticchie, miglio, spelta, mettili in un vaso, fattene del pane sufficiente per tutto il tempo che starai sdraiato sul tuo lato, ne mangerai per 390 giorni. Il cibo che mangerai sarà del peso di 20 sicli per giorno. Lo mangerai una volta al giorno, berrai pure dell'acqua a misura, la sesta parte di un hin, la berrai una volta al giorno. Mangerai delle focacce d'orzo che metterai a cuocere sopra escrementi d'uomo in loro presenza. Il Signore disse, così i figli di Israele mangeranno il loro pane contaminato, fra le nazioni dove io li caccerò. E devo riconoscere che queste istruzioni sarebbero sconvolgenti per la maggior parte di noi, ma specialmente lo furono per Ezechiele, perché egli, essendo oltre che un profeta, anche un sacerdote, non aveva mai mangiato qualcosa di impuro, e il farlo gli costava molto. Questo stava a significare come il popolo di Israele si fosse contaminato nei riguardi di Dio. Il versetto 14 di Ezechiele 4, fino alla fine di questo capitolo, ci dice appunto quale fosse il sentimento di Ezechiele. Leggiamolo. Allora io dissi, «Oimè, Signore, Dio, ecco, io non mi sono mai contaminato. Dalla mia infanzia ora non ho mai mangiato carne di bestia morta da sé o sbranata, e non m'è mai entrata in bocca nessuna carne impura». Egli mi disse, «Guarda, io ti do dello sterco bovino, invece di escrementi d'uomo, sopra quello cuocerai il tuo pane». Poi mi disse, «Figlio d'uomo, io farò mancare del tutto il sostegno del pane a Gerusalemme, essi mangeranno con angoscia pane razionato, e berranno acqua a misura, nel terrore». Perché mancheranno di pane ed acqua, saranno tutti avviliti e si consumeranno a causa della loro iniquità. Anche se dispiaceva molto al profeta, egli dovette ubbidire perché ciò rappresentava il segno dal Signore relativo alla carestia che il popolo avrebbe passato al tempo della imminente distruzione di Gerusalemme. Nonostante le continue promesse dei falsi profeti, la città e il popolo stavano per essere perduti. Questi segni vari, descrivevano gli orrori che stavano per venire. Il capitolo 5 si apre con Ezechiele che mette subito in scena un altro esempio che farà conoscere la volontà di Dio e che sarà un triste ammonimento per il popolo di Israele, quello di rasarsi completamente il capo. Leggiamo quindi subito i primi 4 versetti. Tu, figlio d'uomo, prendi una spada affilata, un rasoio da barbiere, prendila e fattela passare sul capo e sulla barba, poi prendi una bilancia da pesare e dividi i peli che avrai tagliati. Bruciane una terza parte nel fuoco in mezzo alla città. Quando i giorni dell'assedio saranno compiuti, poi prendine un'altra terza parte e percuotila con la spada attorno alla città. Disperdi al vento l'ultima terza parte, dietro alla quale io sguainerò la spada. Di questa prendi una piccola quantità e legala nei lembi della tua veste. E di questa prendi ancora una parte, gettala nel fuoco e bruciala nel fuoco. Di là uscirà un fuoco contro tutta la casa di Israele. Questo che abbiamo letto, amici, in modo ironico, ci fa pensare a una pubblicità moderna di rasoi elettrici, solo che allora non esistevano. La domanda che sorge è: perché doveva fare questo? L'ordine di Dio era che Ezechiele si doveva rasare la testa e la barba completamente, e ciò era un fatto insolito per un sacerdote, perché significava disonorarsi. Immaginate la curiosità della gente che gli si affollava attorno per poterlo guardare mentre egli si rasava all'aperto e davanti a tutti gli abitanti di Gerusalemme. E certamente la meraviglia aumentò quando quella folla vide che Ezechiele, dopo essersi rasato, raccolse i capelli, i peli della barba e passò a dividerli con cura in tre parti. E successivamente prendere un terzo dei capelli e bruciarlo dentro la città, un'altra parte batterla. A questo punto qualcuno si sarà domandato: ma che cosa significa tutto questo? Eccovi la spiegazione. Una parte di quelle persone sarebbero state assediate e bruciate col fuoco dentro la città, al tempo della sua distruzione, e questo fu esattamente ciò che successe. Mentre l'altro terzo di capelli che furono percossi significava ciò che sarebbe successo alle persone sopravvissute all'assedio, infatti esse morirono per la spada. Infine, l'ultimo terzo della gente sopravvissuto fu disperso, e in questo gruppo sono inclusi quelli che scesero in Egitto portandosi con sé il profeta Geremia, mentre il piccolo resto che ritornò in città è rappresentato dai pochi capelli legati alla veste di Ezechiele. Dopo la spiegazione del significato per il quale Ezechiele si dovette rasare completamente, passiamo alla lettura dei versetti successivi, dal 5 al 14 di Ezechiele, capitolo 5, che ci dicono quello che sarebbe successo a Gerusalemme. Così parla Dio, il Signore. Ecco Gerusalemme, io l'avevo posta in mezzo alle nazioni e agli altri paesi che la circondavano. Essa, per darsi all'impietà, si è ribellata alle mie leggi più delle nazioni e alle mie prescrizioni più dei paesi che la circondavano. Poiché ha disprezzato le mie leggi, non ha camminato seguendo le mie prescrizioni. Perciò così parla Dio, il Signore, poiché voi siete stati più ribelli delle nazioni che vi circondano, in quanto non avete camminato seguendo le mie prescrizioni, non avete osservato le mie leggi, non avete neppure agito secondo le leggi delle nazioni che vi circondano. Così parla Dio, il Signore. Eccomi, vengo io da te. Eseguirò in mezzo a te i miei giudizi, in presenza delle nazioni. Farò a te quello che non ho mai fatto e che non farò mai più così, a motivo di tutte le tue abominazioni. Perciò in mezzo a te, dei padri mangeranno i loro figli e dei figli mangeranno i loro padri. Io eseguirò su di te dei giudizi, disperderò a tutti i venti quel che rimarrà di te. Perciò, com'è vero che io vivo, dice Dio il Signore, perché tu hai contaminato il mio santuario con tutte le tue infamie e con tutte le tue abominazioni, anch'io ti raderò, l'occhio mio non risparmierà nessuno e anch'io non avrò pietà. Una terza parte di te morirà di peste, sarà consumata dalla fame in mezzo a te. Una terza parte cadrà per la spada attorno a te, e ne disperderò a tutti i venti l'altra terza parte, e sguainerò contro di essa la spada. Così si sfogherà la mia ira. Io riverserò su di loro il mio furore, sarò soddisfatto. Essi conosceranno che io, il Signore, ho parlato nella mia gelosia, quando avrò sfogato su di loro il mio furore. Farò di te, sotto gli occhi di tutti i passanti, una desolazione, il vituperio delle nazioni che ti circondano. Questa lunga lettura contiene il messaggio che Ezechiele ebbe da Dio e che portò con chiarezza al popolo, rendendo il suo significato molto chiaro. I versetti successivi, il 15, 16 e 17, che ora andrò a leggere, evidenziano come, nonostante questi avvertimenti, la parola di Dio non venne tenuta in nessuna considerazione, attirandosi quindi il giusto giudizio di Dio. La tua infamia e il tuo disonore serviranno di ammonimento e di stupore per le nazioni che ti circondano. Quando io avrò eseguito su di te i miei giudizi con ira, con furore, con indignati castighi, io, il Signore, ho parlato. Quando avrò scoccato contro di loro i letali dardi della fame, a portatori di distruzione, e che io scaglierò per distruggervi, quando avrò aggravato su di voi la fame e vi avrò sottratto il sostegno del pane, quando avrò mandato contro di voi la fame e le bestie feroci che ti priveranno dei figli, quando la peste e il sangue ti avranno devastata, e quando io avrò fatto venire su di te la spada, io, il Signore, ho parlato. Come ho detto prima, l'avvertimento di Ezechiele non fu ascoltato. La distruzione di Gerusalemme, le sofferenze sopportate da quelle persone, dovrebbe essere un avvertimento anche per noi oggi, della realtà del giudizio divino che un giorno si manifesterà sulla terra. Mai, come ai nostri giorni, le persone si stanno sempre più allontanando dalla verità contenuta nella parola di Dio. È stato giustamente detto che il peccato maggiore dell'uomo moderno è l'ignoranza della parola di Dio. Sì, amici, un giorno Dio diede questo avvertimento al popolo di Gerusalemme, ed esso, non tenendone conto, incorse nel suo giudizio. Ma oggi Dio ha un messaggio anche per te e per chiunque ascolta. Esso riguarda l'opera compiuta dal Signore Gesù Cristo sulla croce per la salvezza di chiunque crede in Lui come suo personale Salvatore. E tu? Hai creduto in questo messaggio? Se non lo hai ancora fatto, non rimandare, perché quando il giudizio di Dio comincerà, sarà troppo tardi per prendere la tua decisione. Ancora oggi egli dice quello che troviamo scritto in 2 Corinzi 6, al versetto 2. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. La vera generazione di oggi, che conta per Dio, è quella che non ha rimandato la sua decisione, ma che ha già accettato la salvezza che Dio offre gratuitamente a tutti coloro che credono in Cristo Gesù. E tu? Sei uno di questi? Io spero proprio di sì. Il tema principale del capitolo 6 di Ezechiele, che ora passiamo a considerare, riguarda un giudizio rappresentato da una spada su Gerusalemme e da una promessa raffigurata da un residuo che sarà salvato. Dobbiamo riconoscere che il libro di Ezechiele è molto ordinato, infatti fino a questo punto abbiamo avuto profezie che riguardano Gerusalemme. Tuttavia, il profeta da ora in poi si rivolgerà anche all'intero paese, perché il giudizio di Dio sarà su tutto Israele. Ezechiele è ora con il secondo gruppo di persone che furono deportati da Nabucodonosor. Essi erano schiavi del governo di Babilonia, nella zona agricola, vicino al fiume Chebar, il grande canale che defluisce dal fiume Eufrate. E la maggior parte del popolo comunque era ancora nel loro paese. E Gerusalemme non era ancora stata devastata. I falsi profeti continuavano a rassicurare la gente che tutto andava bene e che i deportati sarebbero tornati in breve tempo. Intanto, Geremia stava dicendo che la cattività sarebbe durata 70 anni, ma non gli prestarono attenzione. Essi ascoltarono invece i falsi profeti perché il loro messaggio era più piacevole e ottimista. Nei capitoli 6 e 7 abbiamo ancora due messaggi di giudizio. Ezechiele adesso sta per parlare di quello che interessa a tutto il popolo. E il suo messaggio è che gli idolatri moriranno e che il paese sarà desolato. Leggiamo il primo versetto del capitolo 6. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Questo versetto apre il primo dei due messaggi. Il secondo messaggio è uguale a questo, perché nel capitolo 7 comincerà allo stesso modo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Ezechiele sapeva che la gente non lo avrebbe accettato, ma nonostante tutto ciò, egli insisteva ed era come se dicesse: «Non vi sto raccontando quello che io penso, né quello che spero e né quello che mi piacerebbe vedere succedere. Vi sto dicendo quello che Dio dice». C'era qualcosa che non andava in quel popolo, sul quale venne il giudizio. Essi si erano ribellati contro Dio e lo avevano rinnegato, rinunciando in questo modo ai privilegi che gli venivano accordati. Avevano avuto il privilegio speciale di essere il popolo di Dio e questo privilegio creò una responsabilità che non furono capaci di sostenere. Quindi Ezechiele sta dicendo a quella gente che è Dio che manda questo giudizio per confermargli che egli è un Dio santo. E il suo giudizio è una cosa tremenda. A riguardo Paolo scrisse in 2 Corinzi 5, versetto 11: «Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini». Poiché Ezechiele era cosciente della santità di Dio fin dall'inizio del suo ministero, dedicò la sua vita al compito di convincere gli uomini dei giusti giudizi di Dio. E dopo queste riflessioni, leggiamo ora i successivi versetti, il 2 e il 3 di Ezechiele, capitolo 6. Figlio d'uomo, volta la tua faccia verso i monti di Israele, profetizza contro di loro, e di: «O monti di Israele, ascoltate la parola del Signore, Dio. Così parla il Signore, Dio. Ai monti e ai colli, ai burroni e alle valli, eccomi, io farò venire su di voi la spada e distruggerò i vostri alti luoghi». Questi versetti chiariscono che il giudizio verrà su tutto il paese di Israele. Il termine monte nelle scritture, se usato nel senso figurativo, spesso ci parla di governo, ma non è necessario determinare se usato letteralmente o figurativamente. Io credo che Ezechiele stia parlando di dove c'è tanta sporcizia, peccato, ribellione. Il termine «distruggerò i vostri alti luoghi» indica che a quel tempo, in tutto il paese di Israele, c'erano sotto gli alberi degli altari pagani dove vi succedeva ogni tipo di immoralità. Questo era non solo ciò che facevano i popoli pagani, ma anche il popolo eletto di Dio, e pertanto Dio gli affermò: «Il giudizio verrà su di voi». Leggiamo ora i versetti dal 4 al 7 di Ezechiele, capitolo 6. «I vostri altari saranno devastati, le vostre colonne solari saranno spezzate». E farò cadere i vostri cadaveri davanti ai vostri idoli, Disseminerò i cadaveri dei figli di Israele davanti ai loro idoli, spargerò le vostre ossa attorno ai vostri altari, dovunque abitate, le città saranno rese desolate, gli alti luoghi devastati, affinché i vostri altari siano desolati e segno di colpa, i vostri idoli siano infranti e scompaiano, le vostre colonne solari siano spezzate, tutte le vostre opere siano spazzate via. I morti cadranno in mezzo a voi, e voi conoscerete che io sono il Signore. Anche questi versetti concludono con il ritornello, e voi riconoscerete che io sono il Signore. Israele avrebbe dovuto rivolgersi al Dio vivente e ricordare il suo metodo di trattare le persone, perché, infatti, non si può prendere in giro Dio, amico, amica, perché il suo giudizio viene davvero. Sì, amici, dobbiamo capire che abbiamo a che fare con un Dio tre volte santo, che non sbaglia, ma siamo noi quelli che abbiamo sbagliato. E tu sei disposto ad ammetterlo? Temo che Israele non fu per niente disposto ad ammettere di aver sbagliato, perché subì proprio questo castigo. Bene, ci fermiamo qui. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani e vi ringrazio per essere stati anche questa sera all'ascolto. Ciao.